Benvenuti ad una nuova edizione del GR Valdichiana su Radio Incontri in Blu con Marco Pieroni. Oggi vogliamo iniziare con una buona notizia. Cominciamo dal Valdarno, ospedale, 9 nascite in 24 ore, eseguito anche un parto cesareo. 7 fiocchi azzurri e 2 rosa in un solo giorno nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia in Valdarno. Sono venute alla luce 7 maschi e 2 femmine. Auguri a tutti i genitori. Pugliate Vento festeggiato il 9 settembre da tutto il personale sanitario dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, diretta dal dottor Filippo Francalanci. Passiamo ad Arezzo. Come il cervello crea la nostra coscienza? Anilset apre la terza edizione di Arezzo Science Lab. Gabriele Garzi, la Feltrinelli Point, rilanciamo con un festival della scienza ancora più ricco di date a partire da un grande ospite internazionale del calibro di Anil Seth e come il cervello crea la nostra coscienza. Due sole date in Italia per la neuroscienziato, Mantova e Arezzo, siamo onorati, ascoltiamo l'intervista.
Sì, siamo al terzo anno, siamo molto contenti perché i primi 2 anni sono stati dei grandi successi e proprio per questo io sotto quest'ottica abbiamo voluto rilanciare, fare un festival ancora più ricco soprattutto di date. Partiamo il 15 settembre alle domenica, quindi alle ore 17 al Circolo Artistico, che è una delle nostre sedi storiche, con Anil Seth e il suo libro Come il cervello crea la nostra coscienza, edito da Cortina Raffaello. Anil Seth è uno dei più importanti neuroscienziati a livello internazionale, ha vinto premi in tutto il mondo e per citare insomma il suo TEDx è stato visualizzato 13 milioni di volte. Questo libro ha vinto il premio dell'anno come divulgazione scientifica per l'Economist, il Wall Street Journal, il Financial Times, quindi insomma come dicevo veramente un grande aspetto internazionale. E il tema è riflessioni sulle reti neuronali, su come decodificano tutti gli input che arrivano dalla realtà esterna e come diciamo questa poi introiezione all'interno del nostro cervello possa definire dal punto di vista però scientifico, quindi fisiologico, il concetto di coscienza. Poi ovviamente ce lo spiegherà molto meglio il professor Seth e per noi è un grande onore perché in Italia farà solamente 2 date, Mantova e noi, e proprio per questo abbiamo scelto di aprire quest'anno a settembre in anticipo rispetto al tempo che è il nostro consuetudine. Come ogni anno la nostra iniziativa è resa possibile dall'aiuto del Comune, della Regione Toscana, della Provincia e della Fondazione Guido d'Arezzo, nonché della Biblioteca, quindi insomma le grandi istituzioni culturali del nostro territorio che ci sostengono e ovviamente dai nostri sponsor senza i quali non sarebbe possibile realizzare nulla.
Venerdì 13 settembre le associazioni invadono strade e piazze, voli in mongolfiera dal Parco Petri. Sabato 14 settembre musica dal vivo, parliamo di Cortona, un intero weekend con sport sotto le stelle. Ascoltiamo il sindaco di Cortona, Meoni.
Siamo alla quarta edizione, è un evento molto importante per tutto il territorio, si parla di sport, di sociale, di aggregazione, di comunità, quindi Camuscia vivrà una serata eccellente dove appunto parteciperanno le associazioni del volontariato, associazioni sportive, i campioni, i premiati, ma soprattutto la gente e quindi anche il commercio, che è importantissimo per la nostra realtà.
È importante Sport Sotto le Stelle perché è una festa di comunità, una festa di territorio che fa vivere Camuscia in serenità, in aggregazione, divertendosi. Sport, quindi sociale, ma anche tanto divertimento, e quest'anno come attrazione diciamo particolare avremo una mongolfiera e quindi un volo frenato gratuito dalle 19 alle 23, quindi chi vorrà usufruire di questa magnifica attrazione dovrà fare ovviamente una fila e fino alle 23 ci sarà la possibilità di salire nei cieli di Camuscia e riscendere per ammirare la festa dall'alto e gli orizzonti di Camuscia. Premieremo Martina Pagoni per essersi classificata terza ai giochi matematici toscani Kangaroo. Premieremo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Cortona 2 per essere arrivati alle finali nazionali degli scacchi scolastici, quindi 2024, e UPD Val di Pierle per i 60 anni di attività.
Anche questa edizione del GR Valdichiana la potete riascoltare sulla nostra app Radio Incontri in Blu, scaricabile dal Play Store.
Thank you. frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Ancora dati sulla fattiva opera di intervento a favore dei migranti e in risposta a certe maligne insinuazioni su che cosa faccia effettivamente la Chiesa per questo problema. Dal 2016 il Servizio per gli Interventi Caritativi per lo Sviluppo dei Popoli della CEI, attraverso i fondi dell'8 per 1000, ha approvato ben 4.428 progetti di sviluppo, 58 in Europa, 855 in Asia, 17 in Medio Oriente, 2.128 in Africa, 1.265 in America Latina e 5 in Oceania, per un totale di 768 milioni di euro finanziamenti a 108 paesi e a 2.486 enti. Dal 1991 inoltre il servizio ha finanziato 166 progetti specificamente a favore di migranti e di rifugiati in 31 paesi, per un totale di 31,5 milioni di euro. Attive in 80 paesi da mezzo secolo a casa loro, lavorano le 97 ONG della FOCSIV, Federazione delle Organizzazioni delle ONG Cristiane. La Presidente Ivana Borsotto fa subito una premessa. Chi opera nella cooperazione allo sviluppo sa che accanto al diritto di migrare c'è quello di essere liberi di scegliere di restare a casa propria. Il nostro ruolo è fare il possibile per ridurre le disuguaglianze con progetti di sviluppo sociale, sanitario, educativo, economico. Altro che assistenzialismo. Puntiamo a rafforzare i sistemi. Da sempre lavoriamo con la società civile locale. Il piano CEI stabilisce un approccio non predatorio negli aiuti allo sviluppo che adottiamo da sempre. Quanto ai migranti, le ONG di terra fanno notare che le rimesse valgono 3 volte a livello globale l'aiuto allo sviluppo. E loro ci aiutano a casa nostra, perché se non li avessimo le nostre economie si fermerebbero. In vista del Giubileo occorre togliere ai paesi di origine il giogo del debito e ricordare all'Italia l'impegno assunto davanti all'ONU di aumentare fino allo 0,7% del PIL gli aiuti per lo sviluppo entro il 2030.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Nei nostri precedenti appuntamenti abbiamo parlato di Serie D, girone E, parlando di Figline, di San Giovannese e anche della Terranova Traiana. Credo che meriti spazio anche il risultato ottenuto dall'Aquila Montevarchi sul campo dei Flaminia Civita Castellana, un pareggio 2-2 dopo il 90esimo e ovviamente il recupero, che merita attenzione per i rossoblù che erano sotto a lungo per 2-0. Quindi formazione che recupera un risultato che sembrava perduto, un punto in classifica fuori casa che non fa mai male, e le cose potevano andare ancora meglio. Ma ascoltiamo mister Lelli.
Analizzando la partita, è stato un primo tempo dove non siamo mai riusciti totalmente a controllare la partita e a essere la metà campo degli avversari, però insomma tante possibili occasioni le avevamo create, e quindi il parziale di 1-0 forse era un risultato un po' ingiusto, e rientrare in squadra di 1-0 dopo un primo tempo comunque che si può dire alla pari, forse con possibili occasioni qualcosa in più per noi, sarebbe veramente dispiaciuto. però sottolineo il fatto che non è un caso, perché anche oggi come domenica siamo stati un pochino poco attenti ai dettagli. Nel calcio, come in tutte le cose, i dettagli sono quelli che poi spostano gli equilibri e fanno la differenza negli episodi, e su questo dobbiamo crescere, devo dire la verità. Il secondo tempo poi credo che la squadra ha subito aggiustato questa cosa qui, è entrata con un piglio diverso, dove i primi 10 minuti è stata totalmente padrona del campo, e poi la prima ripartenza del secondo tempo abbiamo preso il 2-0, sembrava un remake di domenica scorsa, quindi una partita, quella di oggi, alla pari, non di certo in superiorità come domenica scorsa, trovarsi sotto 2-0, un altro gruppo poteva mollare, e per questo faccio i complimenti ai ragazzi, perché insomma, il pareggio è stato raggiunto grazie ai giocatori che sono entrati, chi aveva fatto la prima partita che aveva sfiancato un po' la squadra avversaria, e veramente la reazione emotiva è stata notevole.
Questo è importante anche per la giovane età della squadra. È entrato Sturri, che è un classe 2007, a decidere il gol del pareggio, Sesti, è stato giovanissimo, salta la macchia, che insieme appunto a Sesti sono entrati al centrocampo al posto di Borgia e di Picchi, e poi però anche lo spostamento, come dicevamo, per la radio di Ciofi in alto a destra.
No, assolutamente, sono contento anche dell'esordio di Edoardo Sturri, che è un classe 2007, abbiamo finito la partita con un 2006-2007 in campo, un 2005-2004, però insomma, per me l'età è l'anagrafe, non è che mi interessa molto, mi interessa poi l'efficacia e quello che serve alla squadra per mandare in campo la miglior formazione in quel momento e i migliori cambi poi per entrare. Edoardo è arrivato da una settimana, ma si era allenato benissimo, aveva dimostrato subito insomma, di essere un giocatore importante, quindi è stato impiegato e ha risposto presente. E visto che parliamo di singoli, ci tengo a fare complimenti alla squadra, perché oggi ha dimostrato una bella dimostrazione di gruppo, perché insomma, secondo tempo i cambi che sono entrati hanno fatto veramente la differenza e ci hanno permesso di pareggiare, sfruttando il lavoro fatto dai compagni, e poi quasi anche vincere la partita.
Domenica torni a Siena, quali sono le sensazioni?
Emozione, perché insomma, tornare al Franchi è veramente emozionante, ho un ricordo bellissimo, nonostante fu un anno un po' tribolato per vicende societarie, però veramente è un'emozione, non vedo l'ora di tornarci.
È il momento di parlare di Eccellenza, campionato che è partito domenica scorsa 8 di settembre con la sua prima giornata, una giornata molto povera di segnature, 13 in totale, ma 6 sono state segnate in un'unica gara, quella fra Castiglionese e Grassina. Due vittorie esterne, quella del Segna sul campo dell'Antella per 2-1 e quello dello Sport Club Astra a Colle Valdelsa ai danni della Collegiana sempre per 2-1. E poi 4 risultati di parità 0-0, quello fra Baldaccio Bruni Africo e Fortis Juventus e Rondinella Marzocco, Scandicci Fogliano e Valentino Mazzola Lanciotto Campi. Una sola vittoria interna, quella della Lastriciana, formazione che l'anno scorso, ricorderete, vinse lo spareggio per rimanere in Eccellenza contro l'Audax Rufina, e che è partita bene battendo addirittura una formazione fra le più quotate di questo torneo, la Sinalunghese di mister Pezzatini. Bene, ascoltiamo la cronaca della gara, funestata anche dal maltempo, da Nico Morali.
Buona la prima per la Lastriciana di Alessandro Gambadori, che sul terreno amico della Guardiana liquida la Sinalunghese con un perentorio 1-0, risultato che però sta un po' stretto alla Lastriciana in virtù del gioco espresso dalla formazione biancorossa e soprattutto in virtù delle occasioni create. Si prende una rivincita doppia la squadra di Lastrassigna, sia rispetto alla partita di Coppa persa sempre in casa per 1-0 contro i cugini rivali del Signa, sia contro la stessa Sinalunghese, che lo ricordiamo nella scorsa stagione ebbe la meglio sempre per 1-0 grazie al rigore del super bomber Daniele Bucaletti. Un Bucaletti che oggi non era presente al pari di altri compagni, e lo si è visto. Mister Pezzatini è giunto alla Guardiana con un roster di soli 18 giocatori che, dobbiamo dire, non hanno granché impensierito la formazione bianco rossa, che rispetto alla scorsa stagione, dobbiamo dirlo, sta denotando grandi miglioramenti dal punto di vista del gioco, sia a centrocampo, dove il mix fra la buona tecnica del neo arrivato Giovannino Romei ed il fosforo e la fisicità di Crini, Piccione e del giovane Anwar Eliusefi hanno fatto la differenza. Poco o nulla invece ha fatto la sinalunghese per incidere, eccezione fatta per un tiro scoccato nei minuti iniziali della ripresa e che ha dato agli spettatori presenti solamente l'illusione del gol. Nulla più per impensierire il portiere Falsettini, un Falsettini che è giunto in biancorosso all'ultimo momento e ha dovuto in corsa prendere il posto dell'infortunato Marziano. È stata una gara atipica quella alla Guardiana, una gara che assomigliava più che altro a una maratona. Infatti dopo il primo quarto d'ora di gioco si abbatteva sul campo sintetico di La Strassigna un autentico fortunale che induceva l'arbitro, il signor Smau della sezione di Prato, a decretare la sospensione momentanea del gioco. Gioco che sembrava tra l'altro non poter riprendere perché la pioggia continuava a cadere copiosa e incessante, rendendo il campo molto più simile ad un fiume in piena che a un terreno di gioco. Fatto sta che dopo una mezz'ora di attesa la pioggia finalmente ha cessato di essere così tanto intensa, dando la possibilità al terreno di gioco di drenare tutta l'acqua che era piovuta fino a quel momento, di dare così anche la possibilità alle due compagini di riprendere il gioco. Un gioco che ha ripreso nel segno della Lastrigiana e che è culminato nella rete decisiva realizzata al 36esimo da Martini, un neo acquisto di qualità, uno dei dicitori fini del centrocampo biancorosso che ha raccolto un pallone proveniente dalla destra e ben servito in area da Romei e poi ha battuto imparabilmente Marini. Un Marini che invece si era imposto all'attenzione pochi minuti prima respingendo una bella conclusione di Piccione, anch'essa sparata dal limite dell'area di rigore. Segnali dunque molto positivi per la Lastrigiana che già cose buone aveva mostrato anche in occasione della partita di Coppa Italia contro il Signa, al termine della quale, pur perdendo, Gambadori ci aveva già rassicurato sul fatto che alla squadra serviva solo un po' d'amalgama. Qualcosa in più servirà invece alla sinalunghese. Certo, la preparazione è ancora approssimativa, quindi ci vorrà del tempo per capire quello che potrà fare la formazione rossoblù. Certo è che una preoccupante sterilità che si è evidenziata in questa occasione in fase offensiva deve sicuramente far scattare qualche piccolo campanello d'allarme nell'undici di Pezzatini, un undici che comunque sia in fase difensiva sia in fase di contenimento a centrocampo si è molto ben disimpegnato, dando prova comunque di avere le qualità e le possibilità per poter ben figurare in questo campionato di eccellenza.
Amici, domani parleremo dell'imminente impegno dell'Arezzo che ospiterà il Legnago-Salus, che ancora non ha mosso la classifica. Però la formazione veronese qualcosa ha di uguale all'Arezzo, ha segnato 2 gol, ne ha subiti 6. Questo comunque non debba costituire un elemento e un alibi per la formazione di Troise. Poi parleremo del momento euforico della prima giornata nel campionato di promozione qui in Valdichiana, di fatti di Pontassieve, perché finalmente la bolla si sta sgonfiando e quindi sentiremo anche alcune interviste. È tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 12 settembre 2024. Una saccatura ricolma di aria fredda punta il nostro paese. La giornata inizia con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili rovesci sparsi nel corso della mattinata, specie sui rilievi settentrionali, Casentino-Valtiberina. Nel pomeriggio nuvole sparse con locali episodi di instabilità specialmente sui rilievi, venti tra moderati e forti di libeccio. Tra tardo pomeriggio e sera non escluso il passaggio di una nuova linea instabile foriera di nuovi temporali sparsi sul territorio. Temperature in graduale calo nel corso del giorno con diminuzione più sensibile in serata quando comincerà ad entrare l'aria fredda da nord. Affidabilità media. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Parliamo spesso dei danni da tabacco, ne parliamo sia per ricordare che rappresentano un notevole fattore di rischio per molte malattie, ma anche per ricordare che abbiamo ancora situazioni in cui abbiamo a che fare con il fumo passivo. Però non viene sufficientemente sottolineato quanto l'impiego di tabacco sia dannoso in senso generale per la salute pubblica, perché per esempio non pensiamo al fatto che per coltivare tabacco sottraiamo molto terreno alla forestazione e quindi rendiamo un cattivo servizio all'atmosfera, alla purificazione dell'aria, perché riduciamo la quantità di foreste che invece hanno un effetto positivo. Non solo, ma non dimentichiamo che in capo a un anno i fumatori buttano nell'aria le sostanze tossiche e infiammatorie provenienti da 40 miliardi di sigarette e questo crea inquinamento. Parliamo poi di PM2.5 e di PM5, sono le particelle che raccolgono anche le sostanze negative presenti nel fumo. Non solo, ma abbiamo anche 40 miliardi di mozziconi che vengono gettati sul terreno e le cui sostanze tossiche andranno a finire nell'acqua e nel cibo. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.